got you praying to Jesus Christ. Why? Oh Lord, Father, don't let him bury me. Whoa, I want MCs like Mephistopheles bringing swords.
E prima di metterci in collegamento con Alessandro, facciamo un po' un breve recap di quello che è a pieno titolo il caso della nave Diciotti.
And for your biting zealots, your rap's a cacophonic. Hypocrite, predict, but deep inside you wish you had the pop hit. It hurts, don't it? A refugee come to your turf and take over the earth.
Yeah. See, my rhymes are the type of fly rhymes that can only get down with my crew. And if you try to take lines or bite rhymes, we'll show you how.
È un caso che si svolse ad agosto del 2018, in cui per l'ennesima volta una nave che era stata impegnata in una operazione di ricerca e soccorso nei confronti di alcune persone migranti soccorse nel Mediterraneo era stata bloccata e le era stato di fatto negato l'approdo in un porto italiano. Nel 2018 e 2019 siamo proprio all'apice di questa politica immigratoria becera, fatti di respingimenti alle frontiere, ma anche e soprattutto di divieti di sbarco all'interno dei porti italiani. I migranti rimasero sulla nave diversi giorni proprio perché con un ordine esecutivo dell'allora ministro Matteo Salvini gli si era impedito lo sbarco all'interno del suolo italiano. Molti minori erano presenti su questa barca che erano stati fatti scendere, ma sembrava non ci fosse alcuna speranza per le persone adulte bloccate. La situazione era decisamente disperata. Molte delle persone sulla nave erano transitate dalla Libia con tutto ciò che questo comporta, quindi torture, stupri, fame, e molti di loro erano debilitati oppure avevano anche delle infezioni in corso, tant'è che una cosa che mi ricordo è che a un certo punto erano finiti i farmaci sulla nave e non era permesso l'arrivo di altri farmaci. The phantom dies in the opera. And to the youngins who carry gadgets and kill 6 days a week and rest on the Sabbath. Violence ain't necessary unless you provoke me, then get buried like the great. 177 sono stati i migranti di fatto sequestrati sopra la nave Diciotti.
Hey, another MC loses life tonight.
E ci ricordiamo anche bene quel rimpallo di responsabilità tra il governo italiano e poi gli altri governi europei che come sempre respingono in mare, ma in quel momento volevano evidentemente proporsi come a tutela dei diritti dei naufraghi, e quindi alla fine finalmente buona parte dei migranti riesce a sbarcare in Italia. Parliamo di questo perché è arrivata finalmente una sentenza della Corte di Cassazione che riconosce nell'allora ministro Salvini un imputato degno di essere condannato, e la condanna sarà proprio quella di sequestro di persona, così come intentata nel processo da alcune delle persone, un gruppo di migranti che era stato di fatto sequestrato sopra la nave Diciotti. Ovviamente questa sentenza ha scosso gli animi politici con un'ondata di sorpresa anche da parte nostra, proprio perché l'ultima volta che avevamo invece parlato di una sentenza che riguardava il ministro Salvini a dicembre scorso non lo si era ritenuto colpevole di nulla. Meanwhile the government brings Star Wars from Glock to Glockers. COP has an APB out on Chewbacca. Mr. Questa sentenza sarà forse un segnale che questa politica dei porti chiusi avrà fine? Questa è una delle domande che porremo ad Alessandro Paratticò, che sarà tra poco in collegamento con noi, quindi rimanete connesse e connessi per sentire il suo intervento.
You can't search me without probable cause or that proper ammunition they call reasonable suspicion. Listen, I bring friction to your whole jurisdiction. You planted seeds in my seat when I wasn't looking. Now you ask me for my license registration. Where the fuck do I work? What the fuck is my occupation? Well, I'm an MC. I'm down with the Fugees. Mother Mary caught a flashback like Rodney. Now the cops got lolly.
The subconscious psychology that you use against me. If I lose control, will send me to the penitentiary. Such as Alcatraz, and shot up like El Hajj Malik Shabazz. Hot class can bypass when my ass gets harassed. And the buzz treat bruhs like they manhood never was. And if you too powerful, you get bugged like Peter Tosh and Marley was.
E cito dalla sentenza della Corte di Cassazione: l'obbligo del soccorso in mare corrisponde a un'antica regola di carattere consuetudinario. L'obbligo, aggiungono i giudici, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano, e costituisce un preciso dovere per tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o una persona in pericolo esistente in qualsiasi zona del mare in cui si verifichi tale necessità, e come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare. Quindi insomma è abbastanza chiaro quello che si vuole dire, cioè che il diritto del mare, ma inteso anche come diritto alla vita delle persone naufraghe in mare, sta al di là degli accordi di respingimento ai confini. E adesso, dopo questo breve riassunto, godetevi qualche momento di musica. Quello che stiamo ascoltando oggi è l'album dei Fugees, The Score, ma sono sicura che tanti e tante di voi l'avranno già riconosciuto. Godetevi qualche minuto di questo album mentre noi prepariamo il collegamento.
Watch out for Gestapo.
Yo, let's go to this next Chinese Muslim joint and get some shrimp fried rice and make salad at the same time.
Cool.
If you are not alone, I will have you.
Hey yo, Chang Wang, what's up?
I'll be right out.
Yo, can we get something to eat, man?
Mm-hmm. Right. Yeah. 1 second. Okay, then. Fine. Your order.
All right, let me get two of them beef fried rices over here. Let me get a half a chicken wing. Don't put that little retarded leg in it, because cut that off.
Okay, then.
Don't put no onions in my white rice.
I need four chicken wings fried hard and shit.
What's this?
Man, I'm not finished.
Hold on.
I'm not finished.
What's this? The two of you? At once. Okay then. You want beef?
We ain't got no beef.
I want four chicken wings fried hard, nigga. What the fuck are you talking about?
Alright, I'll kick your monkey ass. It's my fucking self.
What you coming on the counter for, man?
Yeah, you better watch me.
Listen,
hey, yo,
this nigga got
shot. I think I open a restaurant in the middle of the hood and don't know what's going on.
Nigga, I fuck you the fuck
up. I will avenge my brothers by representing and whooping your ass word at spawn.
Nigga, this ain't Channel 5, nigga.
Okay, then, I must show you Flying Fist of Judah.
You ain't gonna show me shit.
That's right.
I'm gonna show you these
you
nuts.
And you.
Nigga, straight from Mortal Kombat.
You're just talking. Obviously, the two of you are just bitch-ass niggas.
Nigga, well, let's do something. You talking this old
what's
bullshit.
What's up? So what's up? Okay, what's up, nigga? What's up, nigga? Punk-ass?
All right. Yo, this is a Chinese restaurant, but like Burger King, have it your way.
This nigga here.
Yeah.
Here.
We used to be number 10, now we
permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm. Pistol nozzle hits your nasal. Blood becomes lukewarm. Tell them, come on, be easy now. Nah, squeeze this armor. Test why cleft. See that flesh get scorned. Beats so bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends they the hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my corn. And let the dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tunkus in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies. Be clinging the knees in their own families. I'ma get them come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion.
Yeah.
Eccoci, tornate in onda, dovremmo essere in collegamento telefonico con Alessandro. Ciao Alessandro, ci senti?
Sì, pronto, ciao.
Ok.
Saluto te e tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere di nuovo con noi a commentare l'ennesima sentenza sulle politiche migratorie di questo governo e di quello passato. Alessandro è un avvocato, socio ASGI, che è già stato con noi nell'ultima puntata dell'anno di Black In proprio per un commento sulla sentenza che riguardava la Open Arms. Mentre invece oggi ti abbiamo invitato per un commento sulla sentenza che riguarda il caso della nave di Ciotti. Cosa ne pensi tu di questa sentenza della Cassazione?
Sì, questa è una sentenza che riguarda un caso analogo a quello della Open Arms, che era avvenuto un anno prima, però ci sono alcune differenze fondamentali. La prima, dal punto di vista fattuale di quello che è accaduto, è che nel caso della nave di Ciotti si trattava di nave della Guardia Costiera e non di una nave di una ONG. Un'altra importante differenza è che questa è una sentenza civile, cioè che ha deciso una controversia civile, non si è occupata di un reato penale, perché per quanto riguarda il caso della nave di Ciotti, il ministro dell'Interno, che qui era stata imputata, ipotizzata la condotta delittuosa, è stato esentato dal procedimento penale perché ha beneficiato dell'immunità, non è stata concessa l'autorizzazione a procedere dal Parlamento, erano altro tempi, il governo era ancora più solido e quindi il Parlamento ha votato di non concedere autorizzazione a procedere nei confronti del ministro di allora Salvini, e quindi non c'è stato un processo penale sul caso della nave di Ciotti. Quindi cos'è successo? Che una quarantina dei migranti che erano su quella nave hanno promosso un'azione civile per chiedere un risarcimento del danno rispetto a un fatto illecito che espone, oltre alle eventuali conseguenze penali, anche a un obbligo risarcitorio civile. Quindi si è parlato di questo risarcimento civile e questo ha dato luogo alla causa che ha portato a questa sentenza della Cassazione. Quindi al di là delle vicende ci sono delle differenze tra i diversi casi, che proprio sono sicuramente degli elementi comuni. Cioè, vi è stata una nave che ha effettuato un soccorso in mare e il governo di allora, volendo inaugurare delle nuove politiche che chiamavano dei porti chiusi, metteva degli ostacoli al completamento delle operazioni di salvataggio, ostacolando poi la discesa a terra di queste persone. Nel fare questo cosa accadeva? Che le persone rimanevano confinate, bloccate su quella nave senza poter scendere e quindi venivano private della libertà. Questa è una sentenza che quindi riconosce in potenza, in astratto, un diritto al risarcimento del danno e quindi riconosce che c'è stata una condotta illecita, diversamente da quello che è accaduto invece a dicembre con una sentenza del tribunale che invece ha assolto Salvini, quindi in sostanza dicendo che non ha commesso il reato di sequestro di persona. Sembrano due sentenze in contrasto una con l'altra, ma in realtà non è detto che sia così, ma sicuramente al momento ci mancano degli elementi, perché noi ancora non conosciamo le ragioni della sentenza di dicembre, cioè qual è la ragione per cui si è ritenuto non sussistere un reato di sequestro di persona, mentre conosciamo molto bene le motivazioni di questa sentenza delle Sezioni Unite, che invece riconosce che quella privazione della libertà personale è stata illegittima ed espone chi è responsabile di questa privazione della libertà a un risarcimento del danno. Senza conoscere ovviamente il contenuto della sentenza di dicembre di un tribunale, quello che abbiamo è certamente un dato di partenza diverso. C'è la nave 18, una nave della Guardia Costiera italiana, quindi le persone a bordo sono direttamente sotto il controllo delle autorità italiane, che li hanno salvate dal mezzo al mare, li hanno condotti in un porto a Catania e poi impediscono lo sbarco. Un po' diversa era la situazione della Open Arms, dove tutta la difesa è stata impostata sul fatto che questa nave di una ONG che ha salvato delle persone in mezzo al mare, che avrebbe dovuto dirigersi altrove, che aveva la possibilità di andare a Malta, che aveva la possibilità di andare in Spagna, che poteva andare ovunque e alla quale si era detto in Italia non vi facciamo scendere, in quel caso si è detto che non vi era il reato, ma si può forse ipotizzare che quella decisione dipenda dal fatto che non è stata privata la libertà ad opera delle autorità italiane. Perché si diceva quella persona e quelle navi erano comunque libere di andare dove volevano. Questa è un'ipotesi perché non conosciamo il testo della sentenza. Nel caso della 18 la nave era italiana, era della Guardia Costiera italiana, le persone erano sotto il diretto controllo del personale della Guardia Costiera italiana e a quelle persone per una decina di giorni è stata impedita la libertà di movimento senza un giustificato motivo. E quindi questo ha portato la Corte di Cassazione con una sentenza molto importante a riconoscere l'illecità della condotta. E io farei una osservazione su questa sentenza facendo riferimento all'organo da cui promana, arriva dalla Corte di Cassazione, quindi non da uno dei tanti tribunali della Repubblica, ma dall'organo di vertice della giurisdizione italiana. La Corte di Cassazione è una sola, e si dice che è una funzione nomofilattica, cioè quella di cercare di creare orientamenti interpretativi della legge uniformi che portano a una uniformità di applicazione della legge. Quindi quando la Corte di Cassazione esprime un'interpretazione della legge è un'interpretazione particolarmente autorevole. Nel nostro caso poi la Corte di Cassazione si è espressa a Sezioni Unite, cioè un particolare modo di formazione del collegio giudicante con giudici estratti dalle varie sezioni, e questa particolare composizione entra in gioco quando si tratta di temi particolarmente importanti, particolarmente complessi, quando vi sono già dei contrasti di interpretazione o si immagina che possano esservene, perché la normativa è particolarmente complessa. Quindi questa sentenza, fatta questa composizione, contiene un'interpretazione che ha un particolare valore, cioè è un'interpretazione, non diciamo quella autentica, assoluta e unica, ma sicuramente un'interpretazione molto meditata che ha lo scopo di prevenire contrasti interpretativi. E quindi sicuramente è una sentenza destinata a fare precedente. E non so se mi volevi tu chiedere qualcosa, perché io comincio a parlare, poi magari vado nel difficile.
Anzi, forse abbiamo proprio bisogno di qualcuno che ci spieghi le cose difficili di queste sentenze, perché come abbiamo detto prima, a me non era chiaro che fosse una sentenza solo civile e che quindi appunto i reati contestati non fossero solo a Salvini, ma anche a tutto il ministero. Non so.
Diciamo che qua quello che rileva è il fatto obiettivo che vi è stata una privazione della libertà, cioè la persona viene confinata in uno spazio ristretto, impedita a muoversi, vi è una limitazione obiettiva della libertà e non si va a indagare se questa privazione corrisponde a un comportamento penalmente perseguibile e punibile. Io posso determinare una violazione di un diritto, in questo caso una compressione della libertà, non perché quello sia il mio intento, che lo faccia con una volontà dolosa, ma potrei farlo per colpa, nel senso per negligenza, per imperizia, no? Quando si fa un incidente stradale si commette un reato di lesioni, ma sono lesioni colpose, perché normalmente non si vuole creare quel danno, ma per imprudenza, per negligenza, per imperizia lo si crea. Quindi discutendo di un illecito civile di privazione della libertà si va a rimproverare il Ministero dell'Interno e il governo di aver privato della libertà delle persone andando incontro a un'obiettiva violazione della legge, tenendo un comportamento sicuramente imprudente, negligente, non rispettoso del diritto. Non si va a indagare se è stato fatto con una volontà dolosa, che avrebbe potuto integrare anche appunto un reato penale che comporta una punizione, una pena detentiva o di altro tipo. Ci si limita a verificare che vi è stata la lesione di un diritto e questa lesione dà diritto a un risarcimento. La libertà persa per 10 giorni non può essere recuperata con effetto retroattivo, va riconosciuto un risarcimento che poi è in termini monetari. Questa sentenza ci dice che arrivata la nave al porto di Catania, c'è fatta l'operazione di salvataggio e arrivata al porto di Catania, a quel punto le persone non potevano essere illegalmente private della libertà ed è quello che è successo. Perché come ha rilevato la Corte di Cassazione, la libertà personale è un diritto fondamentale della persona, di ogni persona, non di un cittadino, di un uomo in quanto tale, cittadino, straniero, straniero regolarmente soggiornante, straniero irregolarmente soggiornante, chiunque sia uomo ha diritto alla libertà. L'articolo 13 della Costituzione tutela questo diritto. E lo tutela in due modi fondamentalmente, dicendo che è un diritto che può essere limitato solo quando lo dice una legge, per esempio per imporre una sanzione penale per un comportamento delittuoso, e può essere limitato, se ricorre la previsione di legge, soltanto con un provvedimento dell'autorità giudiziaria. In casi eccezionali ci può essere un provvedimento di altra autorità, polizia o di autorità amministrativa, ma da convalidare entro le 48 ore successive dall'autorità giudiziaria. In questo caso, in questi casi, cosa succede? Che di fatto le persone sono trattenute a bordo della nave, che si trova già in porto, sono impedite nel movimento, ma non c'è nessun atto legale, nessuna base giuridica che dica per quale motivo non possono scendere dalla nave. non c'è un provvedimento, non c'è una verifica giurisdizionale. E la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha rilevato che in questi casi succede proprio questo. E non può il governo invocare un'attività politica, uno scopo politico, o il fatto che l'attività di salvataggio in questo caso non spettava all'Italia ma sarebbe spettata a Malta, o non può invocare il fatto che era in corso una trattativa tra i vari paesi europei per distribuire questi migranti che arrivavano. La libertà personale è un diritto fondamentale, lo puoi violare se c'è una legge che lo consente e se c'è un provvedimento legale dell'autorità, che è sempre un provvedimento che poi passa per un vaglio di un giudice, che autorizza quella limitazione della libertà. Qui il governo si è difeso, in questo caso fondamentalmente, come fa sempre, in primo luogo dicendo che sono attività che fa il governo sulla base di scelte politiche, operando nei rapporti internazionali e svolgendo la propria politica dell'immigrazione, e quindi sono scelte e comportamenti coperti da questo ambito di libertà politica che quindi non sarebbero sindacabili dal giudice. La prima difesa è sempre questa, l'hanno fatto nel processo penale, se la fanno, l'hanno fatta anche in questa sede. Stiamo facendo un'attività politica di particolare rilievo e nessuno venga a mettere becco. E la Corte di Cassazione ha detto no, non è un'attività politica, sono comportamenti, da un lato dei comportamenti materiali, perché state privando delle persone senza emettere degli atti, e vi state muovendo in un ambito di un'attività amministrativa, il soccorso e lo sbarco e tutte le attività collegate poi alla gestione dell'immigrazione sono atti amministrativi, sono atti che sono regolati dalla legge. Ogni comportamento della pubblica amministrazione è regolato dalla legge, e dove vi è legge vi è giurisdizione. L'insindacabilità di un atto, perché si dice che è un atto politico, vi è solo dove non vi è una legge che regola e quindi non vi è giurisdizione. Se il governo è libero di scegliere con quali paesi allearsi, per dire, o con quali paesi fare accordi o non fare accordi o revocare accordi, le politiche che sono quelle scelte che non sono già previste dalla legge, non sono scelte politiche, non sono sindacabili, ma decidere che una persona possa restare 10 giorni confinata in uno spazio è semplicemente la violazione di un diritto. Se poi io con quel comportamento voglio raggiungere degli scopi politici, obbligare gli altri stati dell'Europa a trattare, a prendersi una quota di migranti, o voglio obbligare Malta a prendersi lei tutti a svolgere le operazioni di soccorso, questi saranno i motivi che hanno determinato una mia azione, ma la mia azione in quel momento sta violando un diritto, che poi è un diritto anche di rilevanza costituzionale come la libertà personale. Quindi nessuna azione politica consente una privazione della libertà. Un governo che vuole raggiungere un certo obiettivo politico, la lotta allo stupefacente, non è che per questo può prendere una persona, sbatterla in cella e tenerla lì perché l'hanno visto spacciare. La tua volontà politica di perseguire, di sanzionare il traffico di stupefacenti, lo fai con le leggi, lo fai con gli strumenti ordinari. Quindi se qui, in questo caso c'era una controversia in particolare con Malta, che non voleva, non aveva effettuato l'attività di soccorso, era quindi intervenuta la nave italiana, che secondo la prospettiva del governo è arrivata in mezzo al mare, ha salvato queste persone, ma dopodiché queste persone dovevano andare a Malta o da qualche altra parte, ma non da noi, se non che la legge prevede che chi effettua il soccorso poi lo debba completare, e loro hanno completato, perché la nave 18 in mezzo al mare ha raccolto i naufraghi, a un certo punto è arrivata al porto e semplicemente poi ha protratto la limitazione della libertà senza far sbarcare le persone, ma una volta che aveva salvato i naufraghi aveva l'obbligo di portarli in porto e di farli sbarcare in un porto sicuro. Poteva essere Catania, Palermo, Genova, Trieste, quello che si voleva, la Cassazione dice che c'è un potere discrezionale, cioè nella scegliere poi il porto sicuro, e la scelta del porto sicuro e le attività correlate possono determinare un ragionevole ritardo nello sbarco, ma qui era palese che il ritardo non è stato ragionevole, e le ragioni del ritardo, per stessa ammissione del governo, non era un ritardo determinato dalla necessità di trovare il porto, di organizzare uno sbarco complesso, era un ritardo determinato dalla volontà di effettuare una pressione su altri stati, di svolgere questa attività politica, ma lo faceva sulla testa delle persone, privandole di un diritto fondamentale. Quindi una sentenza che riconosce che c'è stata una violazione illecita, illegittima, di un diritto fondamentale.
Ti vorrei interrompere un secondo per ricollegarmi a una cosa che hai detto. Innanzitutto sì, ti ringrazio per la spiegazione, la chiarezza nella spiegazione. Io percepisco tanto entusiasmo attorno a questa sentenza e ci sta aiutando a capire il perché sia così importante. Quello che dicevi prima sull'assegnazione del porto, vediamo come adesso vengano assegnati porti molto lontani, distanti, per andare ancora di più a complicare le operazioni di salvataggio, aumentare i costi alle ONG, eccetera. Mi chiedevo se questa sentenza potesse andare verso una ridefinizione dei porti di approdo più vicini, o è una fuga in avanti?
No, purtroppo no, su quello questa sentenza non aiuta e non può aiutare. La sentenza riconosce espressamente che c'è il potere discrezionale in capo all'autorità amministrativa di individuare il porto sicuro, organizzare lo sbarco, e lo fa in base a una valutazione tecnica, in base alle esigenze, e quindi non è di per sé illecito, illegittimo destinare a un porto lontano. Però anche questo atto di destinazione, come tutti gli atti amministrativi, non lo dice questa sentenza, insomma, non lo dico perché non era quello il tema, sono atti poi suscettibili di essere impugnati davanti a un giudice amministrativo, un TAR, che però ha margini di apprezzamento limitato, perché il TAR non può entrare nel merito amministrativo di una scelta. Cioè, se si ritiene che il porto di Genova sia meglio del porto di Napoli per far sbarcare i naufraghi su quella nave, lo fa sulla base di valutazioni tecniche che deve in qualche modo motivare l'autorità amministrativa, ma che il TAR non può sindacare a meno che non ravvisi quello che si chiama un eccesso di potere. Cioè, c'è modo di capire che si tratta di una scelta palesemente arbitraria che ha un fine diverso da quello che si dichiara. Cioè, la finalità non è di quella di organizzare al meglio l'operazione, ma la finalità è quella di recare un danno, creare un intralcio, creare un inutile aggravio di costi. Ma diventa poi molto difficile fare questo tipo di valutazioni, però si potrà fare, ma in altra sede. Qua il punto è che la Corte di Cassazione dice: tu puoi organizzare l'operazione di sbarco, puoi prenderti il tempo che serve, ma è fermo ed è chiaro che il tempo deve essere un tempo ragionevole, il minimo tempo necessario, e soprattutto cos'è successo? Che qua la motivazione che è stata addotta a giustificare lo sbarco era di per sé una motivazione inammissibile. Quindi no, sulla domanda che mi fai tu, questa sentenza non aiuta. Potranno aiutare eventualmente ricorsi, se saranno presentati, su quelle decisioni che impongono dei posti sicuri lontani, ma su questo purtroppo non ci aiuta.
Grazie, grazie Alessandro. Io vorrei invece porti una domanda sulle motivazioni. Cioè, a me sembra che la Corte di Cassazione stia dicendo che non si possono violare i diritti fondamentali per degli scopi politici, no? Anche per motivi generici di sicurezza, di ordine pubblico, facendo riferimento anche a tutta la questione dei paesi sicuri, quindi di chi sia il compito di scegliere quali paesi siano sicuri oppure no, quindi se è un compito diciamo a livello nazionale di governo oppure sono le leggi europee a stabilirle. Io volevo proprio chiederti se dei generici motivi di sicurezza di ordine pubblico possono cioè è ammissibile che entrino in contrasto invece con leggi che stanno al di sopra dell'ordinamento nazionale, quindi ad esempio leggi europee oppure leggi internazionali. Non so se mi sono spiegata bene.
Sì. Allora, no, una limitazione della libertà personale, una violazione di diritti fondamentali può essere ammessa solo nei casi previsti e regolati dalla legge. La legge, ma l'articolo 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, prevede anche che possa essere limitata la libertà personale dello straniero che cerchi illegalmente di entrare in un paese. È previsto. La legge italiana lo prevede. Lo straniero che entra irregolarmente può essere espulso e per eseguire questa espulsione io posso anche applicare un provvedimento di trattenimento amministrativo in un CPR per eseguire l'espulsione. Quindi le norme che consentono limitazioni della libertà anche al momento dell'ingresso ci sono, ma ci sono leggi e ci sono procedure e le leggi e le procedure vanno sempre rispettate. Nel caso, per esempio, insomma, di cui si è parlato tanto nei tempi scorsi, di questi trattenimenti fatti in Albania eccetera, c'è a monte la questione di stabilire chi è che può essere assoggettato al trattenimento in Albania, cioè cerco di semplificare, quelli che vengono da paesi sicuri. Quali sono i paesi sicuri? Quali sono i paesi sicuri? Viene stabilito, secondo la legislazione attuale, dai singoli stati dell'Unione Europea, che però devono applicare i criteri stabiliti in modo uniforme dalle direttive europee. Quindi uno Stato non è libero ad arbitrio di dire questo è un paese sicuro e questo no. Può dire che è un paese sicuro se, operando in un certo modo, seguendo i criteri stabiliti dalle norme europee. E quindi nel sistema che c'era fino a dicembre c'era un atto amministrativo, un regolamento ministeriale, che come tale era quindi sindacabilissimo da ogni giudice, e poteva dire ma questo regolamento ministeriale che mi mette la Nigeria tra i paesi sicuri non è valido, perché la Nigeria, per stessa ammissione poi degli atti presupposti e delle ricerche fatte per stabilire la lista, risulta che ha delle criticità enormi e non lo possiamo mettere. E quindi c'è una norma europea, dà dei criteri, se violi dei criteri tutti gli atti che violano quei criteri possono essere impugnati ed essere invalidati. Nel sistema attuale il governo ha pensato che spostando la selezione dei paesi sicuri da un atto amministrativo a un atto di legge, è stato un decreto legge poi convertito in legge, il legislatore sceglie i suoi paesi sicuri, lo fa come gli pare e nessuno può dire nulla. Vedremo come andrà a finire, ma è già prevedibile che la lista dei paesi sicuri va sempre determinata seguendo i criteri dati a livello di norme europee e quindi ogni giudice potrà porre la questione se la lista fatta anche adesso con atto avente valore di legge sia una lista che vincola il giudice oppure no, con la differenza che probabilmente adesso il giudice che ritiene quell'elenco non legittimo dovrà trasmettere gli atti o alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea perché valuti la conformità, eccetera. E dopo Dopodiché, se il paese non è sicuro, quel trattenimento fatto in Albania non è sicuro, quel tipo di procedura fatta in Albania non è legittimo e quindi tutto crolla. Perché ogni atto deve essere, ogni comportamento e ogni atto della pubblica amministrazione deve essere conforme a legge. E quindi non è lecito trattenere delle persone che arrivano in Italia, anche illegalmente, trattenerli senza che si seguano le procedure di legge, e non è legittimo raccogliere i naufraghi in mezzo al mare e mandarli in Albania se non nei casi in cui ciò è consentito dalla legge. Quello che preoccupa è che ci sono sottostanti dei principi generali, fondamentali di democrazia e della democrazia liberale che si fonda sulla ripartizione dei poteri. Noi siamo in un momento in cui purtroppo dal governo si manifesta una insofferenza sempre più acuta verso tutti gli altri poteri. Il Parlamento è già esautorato, non fa che ratificare decreti legge del governo. Il potere giudiziario, ogni volta che adotta una decisione che non è pienamente condivisa dal governo, si trova sotto attacco. E questa volta siamo in un attacco ai massimi sistemi. Cioè abbiamo il Presidente del Consiglio che ha criticato in modo un po' forte, e abbiamo dei ministri e vice premier che hanno criticato in modo assolutamente inammissibile una decisione adottata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dicendo che hanno fatto una decisione non condivisibile o opinabile, che è tutta da vedere. Adesso non mi ricordo chi era, se la Presidente Meloni o il Ministro Tajani, che rilevavano, ma in fondo Tribunale, Corte d'Appello e Procuratore Generale della Cassazione avevano dato al governo, la Cassazione invece ha dato torto, e quindi è una tesi opinabile. Il Tribunale ha fatto una decisione di un certo tipo, la Corte d'Appello di un'altra, ma poi arriva la Cassazione che è l'ultimo grado. E un governo che va a sminuire, a contestare, ad attaccare così frontalmente una decisione della Cassazione a Sezioni Unite, credo non si sia mai visto prima.
Esatto, io infatti volevo proprio chiederti se questa sentenza la possiamo inserire all'interno di questo conflitto che va avanti da diversi mesi, che c'è tra il governo e la magistratura. Cioè, quello che io vorrei capire è se fossimo stati in un momento politico diverso, questa sentenza sarebbe rimasta tale, oppure si è anche colto l'occasione di esacerbare questo conflitto tra governo e magistratura?
Dunque, da un lato penso che si sia voluto esacerbare per altri scopi, perché si sa che adesso se andiamo incontro a riforme costituzionali è un conflitto acceso, perché il caso alla fin fine, qui stiamo parlando, la controversia riguarda ormai un singolo migrante, quindi una singola posizione su una somma di denaro che chiaramente non è, è assolutamente irrilevante ed insignificante per le casse dello Stato. E non vi era veramente ragione di sollevare questo polverone, se non perché si tratta uno di una sentenza a Sezioni Unite, che quindi fa un precedente, e due perché il contenuto di questa sentenza chiaramente espone a una, certo, in futuro ad eventuali richieste risarcitorie per tutti i casi analoghi che si possono creare. E sicuramente è una sentenza che mette un alto là al governo e gli ricorda che uno Stato democratico si basa su una pluralità di poteri. C'è chi fa delle leggi e le leggi vanno rispettate da tutte, anche dal governo. C'è chi si occupa di verificare se di volta in volta una legge è stata violata o rispettata, e questi sono i giudici. Poi c'è il governo, l'autorità amministrativa, che deve perseguire i suoi scopi, ma deve farlo nell'ambito di quello che gli consente la legge, rimanendo sottoposto a un controllo giurisdizionale. Uno Stato democratico funziona così. E questa polemica che è veramente a livelli, è l'apice secondo me, non penso che possa andare ancora più oltre il conflitto tra l'attuale governo e l'ordine giudiziario, siamo già ai massimi livelli. È una vicenda da 1.000 euro che forse conveniva al governo lasciare più in ombra, ma sotto questi 1.000 euro ci sono alcuni principi semplici, in poche righe ma chiari: la libertà personale è un valore per tutti e non si può fare quel che si vuole, anche se lo scopo è uno scopo politico che si ritiene essere meritevole. Io sono molto preoccupato, nel senso che è veramente in questo momento c'è una tensione, un conflitto veramente esasperato. Non avrei mai pensato che si potesse attaccare così frontalmente il massimo organo della giurisdizione italiana.
Benissimo, allora grazie per insomma, sia per le considerazioni ma anche per averci spiegato in modo molto molto chiaro che cosa rappresenta questa sentenza. Il nostro tempo sta purtroppo volgendo al termine perché dobbiamo lasciare il posto alla prossima trasmissione. Io direi che ci possiamo dare appuntamento tra qualche settimana, quando dovrebbero uscire le motivazioni della sentenza sulla Open Arms. No?
Siamo tutti in fremente attesa.
Sì, anche noi.
Con la fiducia che lì è un tribunale, qui abbiamo una Corte di Cassazione. Mm-hmm. La nostra speranza è che quella sentenza di tribunale partiva da presupposti giuridici che invece siano stati sconfessati e smentiti da questa sentenza della Cassazione, e che quindi la Procura possa appellare quella sentenza e si vada oltre. Solo in due parole per dire, se ho 10 secondi,
sì, sì, certo.
Questa vicenda della 18, il tribunale di Roma aveva detto: siamo nell'ambito dell'attività politica insindacabile da un giudice, quindi aveva accolto in pieno le tesi del ministero, tesi totalmente contraddetta dalla Corte d'Appello di Roma, che invece ha detto no, questo è un atto sicuramente sindacabile da parte di un giudice, non c'è nessuna esenzione, nessuna libertà di agire, e quindi ha totalmente ribaltato quello che diceva il tribunale. La Corte d'Appello poi ha detto vabbè, ma qui le norme sono talmente oscure, e poi effettivamente c'era questo conflitto con gli altri paesi, con l'Unione Europea, quindi in realtà non c'era una volontà di nuocere da parte delle autorità che hanno proceduto, mancava in sostanza un profilo di colpa, di rimproverabilità. La Corte di Cassazione ricambia tutto il ragionamento e dice, parlando di libertà personale, di norme costituzionali e ricostruendo il quadro, era chiaro che gli si stava violando un diritto. Quindi ognuno può dire la sua, ma alla fine quando si arriva in Corte di Cassazione ci sono approfondimenti molto particolari, e si arriva a soluzioni tendenzialmente più corrette, più condivisibili. Quindi io non escluderei che anche il caso Open Arms, rivisto in grado di appello, in grado di Cassazione, possa avere degli sviluppi diversi. Attendiamo le motivazioni e cerchiamo di capire cosa succederà lì.
Assolutamente sì, e allora grazie Alessandro per essere
grazie
stato con noi, e ci diamo appuntamento per l'uscita delle motivazioni della Cassazione.
D'accordo,
grazie. E a presto, allora.
Grazie.
Ciao, buona serata, grazie. Presti. Ciao, ciao.
It's easy to kill niggas, man. It's easy to kill niggas cause they look like you, they smell like you. Shit, they even live on your same motherfucking block. The only problem we have is killing the people who don't look like us, who oppress us. Shit, hey, if you wanna impress me, shoot the motherfucker who turned off my light. If you wanna impress me, shoot somebody who making my bills high all of the time. See, it's easy for cats to kill other cats, it's just the dogs they got trouble with.
Ultime due notizie di rassegna stampa, e prima di salutarci, la prima è che domani la Commissione Europea, in con le voci di Ursula von der Leyen, annunciava un nuovo regolamento europeo per accelerare le espulsioni e i rimpatri delle persone senza documenti presenti sul territorio europeo. E, ovviamente la proposta non è ancora consultabile perché arriverà domani. Quello che filtra è che verrà reso molto più semplice nel poter espellere persone dal territorio europeo, e si cercherà di uniformare un po' i regolamenti sulle migrazioni dei 27 paesi europei. Adesso solo il 20% delle persone che riceve un avviso di espulsione effettivamente poi lascia il territorio, perché gli stati collaborano poco fra loro, cercheranno quindi di uniformare maggiormente a livello legislativo sulle migrazioni tra i 27 stati, in modo da rendere più facili le espulsioni. E parlano anche di centri offshoring, vi diranno qualcosa i famosi centri in Albania. Difficilmente si danno fondi per creare questi centri offshoring, ma si creeranno le basi per far sì che sia più facile per i singoli stati utilizzare soluzioni del genere, come appunto stiamo vedendo in Italia con l'Albania, o come è stato con l'Inghilterra in Ruanda. C'è sempre la questione dei paesi sicuri, che gli stati vogliono mettere in questi centri le persone che arrivano da paesi cosiddetti sicuri come l'Albania. E però questi, come diceva anche l'avvocato dell'AGI prima, sono stabiliti da leggi e direttive dell'Unione Europea. Se cambiano quelle leggi cambierà tutto a cascata, quindi stanno cercando di cambiare la cosa da monte, quindi bisogna stare a vedere. Non promette nulla di buono, però questo sicuramente. It's the way that we rock when we're doing our thing. Ooh la la la, it's that natural light that the refugees bring. Ooh la 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 la, sweet thing. She love me like no one before.
Dig it. Stay high off the bougie lie bus when we rush through. You must know raw cuss crew got G's like the refuse. So F who ever wanna test, bring me stress. West coast back to east, grab my toes when I reach. Truly curving, swerving, lifestyle is urban.
La seconda notizia è un dato che è abbastanza spaventoso, ovvero che nel 2024 i respingimenti effettuati alle frontiere esterne dell'Unione Europea sono stati 120.000. In tutto il 2024, su tutta l'Unione Europea, ci sono stati 120.000 respingimenti, che sono un numero destinato ad aumentare, sono un numero spaventoso. Inoltretutto vanno contro l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sui diritti dei rifugiati. Di casi ne abbiamo avuti purtroppo tantissimi, da quello che succede qua da noi in Italia, quello che succede in Spagna al confine col Marocco, piuttosto quello che succede in Grecia con le barche che arrivano verso la Grecia, quello che succede sulla rotta balcanica verso la Polonia, i paesi dell'est. Purtroppo sta diventando Europa militarizzata, che si sta sempre più chiudendo, sempre più militarizzando, si stanno dando sempre più fondi a Frontex, e sta sempre diventando una base militare in tutti i veri punti di vista. E questo è un triste dato, e dobbiamo cercare tutti e tutte di fare il massimo per far sì che questo schifo finisca in qualche modo.
Today is that season. 100 MCs I get murdering. Stop it! Call Mr. Martin. Tell him to build a coffin. Today is that season. 100 MCs I get murdering. Ha ha ha. Ooh la la la.
refugees bring.
Sono le 19.28 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questa puntata di Black In volge al termine. Come sempre potrete ritrovarci qui lunedì prossimo dalle 18.30 alle 19.30 oppure anche ascoltarci in podcast sul sito di Radio Blackout. E proprio sul sito della radio potrete ritrovare i podcast di tutte le trasmissioni e anche il crowdfunding, che forse è terminato, ma ne faremo presto un altro. Comunque potrete rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Radio Blackout e di tutto il movimento torinese e non solo. E allora un abbraccio a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori dell'Etere torinese, un abbraccio a tutti i fratelli privati della loro libertà, che siano in un carcere oppure in un CPR, e speriamo di rivederli presto liberi. Ci risentiamo lunedì prossimo, a presto. Like American without the bandstand. Cool fellow, dance hall, stay mellow. All that gun talk, would've thought you die yellow. Damn, another hero wanna be. Now he sleeps with his friends in the mortuary. Dude, I find it rude when you intrude. My piston nozzle, it's your nasal doodle. Comes out your anal just because you're buff. Don't play tough, cause I'll reverse the earth and turn your flesh back to dust. Ooh la la.